Passepartout.
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 Passepartout. La radio a porte aperte.
La radio a porte aperte.
Una produzione dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati e bentrovate a questa nuova puntata di Passepartout, la radio a porte aperte, il programma dell'agenzia Amisnet su immigrazione e minoranze. In voce con voi, nei prossimi 30 minuti, Marco Stefanelli. In questa puntata di Passepartout abbiamo deciso di parlarvi di politiche per l'inclusione dei Rom in due paesi europei, l'Italia, naturalmente, e la Spagna. E lo facciamo perché pochi giorni fa, a Roma, l'associazione 21 Luglio ha presentato in Campidoglio il rapporto Campi Nomadi Spa, nel quale ha esaminato le spese che l'amministrazione comunale ha sostenuto nel corso dello scorso anno per la messa in atto del suo piano nomadi. Noi ne abbiamo parlato con Carlo Stasolla, presidente dell'associazione, perché crediamo che se l'Italia in Europa ha la fama di essere il paese dei campi, capire quanto è stato speso in una delle principali città italiane per portare avanti tale politica di segregazione ci può aiutare a farci un'idea dell'enorme business in cui si è trasformato in Italia il processo di inclusione sociale di Rom e Sinti. Ma lasciamo la parola a Carlo Stasolla, presidente dell'associazione 21 Luglio.
Sì, il rapporto analizza quello che è il sistema campi, che non è altro che l'istituzionalizzazione di un sistema organizzato volto a spiegare, allontanare e concentrare i Rom. È la prima volta che viene fatto un lavoro di questo tipo, cioè viene messo al microscopio quello che è il flusso di denaro che parte dal comune, dalle casse comunali e finisce in quello che è il sistema campi. Sistema campi che è appunto un sistema fatto di centri di raccolta Rom, cioè strutture muratorie dove vengono concentrate le comunità Rom, villaggi della solidarietà che sono 8 nella città di Roma e le azioni di sgombero che sono state 54 nel suo 2013. Ecco, alla luce dei dati emersi esce fuori che 24 milioni, più di 24 milioni sono spesi in questo indotto che ruota attorno al campo nomadi. È importante sottolineare come non un centesimo va alle comunità Rom e Sinti, ma alle 35 organizzazioni pubbliche e private che si muovono attorno al sistema campi. È importante anche analizzare e vedere come il 90% delle risorse viene dato in affidamento diretto, quindi senza un bando pubblico, e quindi qui viene sottolineato l'aspetto della scarsa trasparenza nell'erogazione dei fondi, così come il 0,4% è destinato all'inclusione, a fronte di circa un 80% è destinato alla gestione e alla sicurezza.
Quello che questi dati ci dicono è che il sistema dei campi Rom, che tra centri di raccolta e villaggi attrezzati ospita oltre 5.000 persone nella sola città di Roma, è in realtà un modello che a quasi 15 anni dalla sua nascita si fonda ancora sull'emergenza. Con la maggior parte dei circa 24 milioni di euro spesi nel solo 2013, utilizzati esclusivamente per le spese di gestione e di controllo delle diverse strutture, mentre l'attenzione ai processi di inclusione sociale di Rom e Sinti continua a essere minima. Pensiamo che meno dell'1% di queste risorse viene infatti utilizzato per coprire questa voce di spesa. E anche se i fondi destinati alla scolarizzazione sono di entità leggermente maggiore, va considerato che la quasi totalità viene spesa per pagare i pulmini che accompagnano ogni giorno i ragazzi dai campi in periferia agli istituti scolastici.
Sì, esatto, noi infatti non abbiamo distinto i fondi destinati all'inclusione, che sono appunto lo 0,4%, da quelli destinati alla scolarizzazione. Questo perché dai risultati emersi si evince come sia fallimentare il sistema scolastico realizzato all'interno del sistema campi. Abbiamo citato tra l'altro il numero dei minori campo per campo che frequentano per esempio le scuole superiori. Se prendiamo ad esempio i due principali insediamenti, Castel Romano e Salone, dove vivono circa 800 minori in età scolare, solo 5 sono coloro che frequentano una scuola superiore. Quindi soldi destinati alla scolarizzazione in realtà vengono poi spesi quasi esclusivamente, come lei ha detto, nell'accompagnamento scolastico, un accompagnamento difficile, complesso, vista la lontananza degli insediamenti dalle scuole. E visto il fatto che fino a quando un minore vive all'interno di un ghetto costruito su base etnica, chiaramente il suo successo scolastico non è assolutamente garantito, anzi, sicuramente non si realizzerà e sarà poi destinato a fermarsi nel corso del percorso scolastico obbligatorio.
Da quanto ci ha detto Carlo Stasolla e da quello che il rapporto Campi Nomadi Spa, che vi ricordiamo potete scaricare gratuitamente dal sito 21luglio.org, ci dice, il livello di vivibilità dei centri per Rom e Sinti è minimo, le strutture fatiscenti, isolate e l'assenza di processi di inclusione sociale strutturati è totale. Ci siamo chiesti allora perché si spendono milioni di euro negli sgomberi forzati degli accampamenti abusivi, giustificati con la mancanza di condizioni igienico-sanitarie accettabili e con la falsa retorica della lotta alla ghettizzazione dei Rom, quando poi queste stesse famiglie vengono abbandonate in strutture pagate dal pubblico, ma in condizioni forse addirittura peggiori.
No, noi anche gli altri rapporti abbiamo scritto e valutato come, tra l'altro, paradossalmente la vita di un minore all'interno di un insediamento informale per certi aspetti migliore di quella vissuta in un insediamento formale. Gli sgomberi vengono fatti solamente per ragioni di convenienza politica e di propaganda elettorale, non ha senso davanti a delle precarie o critiche condizioni igienico-sanitarie di una famiglia che vive sotto, per esempio, una baracca, distruggerla. La distruzione della baracca non porta a un miglioramento, ma porta, se non altro, a un peggioramento. Soprattutto porta a uno sperpero di denaro pubblico. Abbiamo visto come sono quasi 2 milioni di euro spesi per gli sgomberi forzati a Roma, che non hanno risolto nulla. Di fatto le comunità si sono spostate da un punto all'altro della città, abbassando i livelli di sicurezza e quindi il pericolo di incorrere in incendi o in incidenti anche domestici. È una politica, quindi, quella dei campi nomadi, lo sosteniamo da tempo, ma questo rapporto ne dà l'ennesima conferma. È un sistema fallimentare, un sistema che arricchisce alcuni sulle spalle dei Rom, è un sistema che produce violazioni sistematiche dei diritti fondamentali e dei diritti dell'infanzia.
E per tutte queste motivazioni che diventa prioritario abbandonare tutte quelle politiche statali in materia di inclusione sociale dei Rom, che puntano sulla loro segregazione in veri e propri ghetti etnici. La domanda che sorge spontanea, allora, è quali sono, però, le alternative? Ancora Carlo Stasolla.
Sì, abbiamo preso in esame due esempi, due buone pratiche concrete realizzate negli ultimi anni, molto recenti, una di autorecupero a Messina, dove alcuni Rom sono stati in ambito edilizio e poi si è proceduto alla ristrutturazione di 14 alloggi. Il costo per chiudere il campo di Messina e per collocare le famiglie Rom in una casa è stato 15 volte minore di quello che, per esempio, costa una famiglia che vive in uno dei villaggi della solidarietà di Roma. E poi l'altro esempio è quello dell'autocostruzione a Padova. Una storia, una vicenda molto simile, nell'ordine d'Italia però, che si è conclusa con famiglie che oggi vivono in delle abitazioni convenzionali e quindi con un'uscita progressiva, graduale e completa dal campo. Il costo di Padova, per esempio, è costato un terzo, cioè 50.000 euro rispetto, per esempio, ai 150.000 euro che negli ultimi 5 anni come di Roma ha speso per una famiglia tipo in un villaggio della solidarietà. Ecco, questa è la dimostrazione concreta come includere costa sicuramente molto molto meno che segregare, che discriminare. Si tratta solo della volontà politica, di tirar fuori volontà politica e coraggio da parte degli amministratori per intraprendere questa strada, che è una strada diversa e ancora purtroppo non conosciuta a Roma.
Nonostante questi esempi ci dicano che le politiche abitative non incentrate sui campi sono possibili, ancora non si è arrivati al punto di trasformare la logica ghettizzante che caratterizza ogni strategia per l'inclusione di Rom e Sinti in Italia. A conclusione del rapporto Campi Nomadi Spa, però, l'associazione 21 luglio presenta un progetto nuovo, il cui scopo è davvero quello di includere i Rom nella società italiana, mettendoli in contatto con famiglie di origine straniera o altri italiani non Rom. Lasciamo perciò la parola per farci raccontare quest'idea ancora a Carlo Stasolla.
Sicuramente il ghetto non si supera costruendo altri ghetti magari più belli, carini e convenzionali. Il ghetto si supera attraverso progetti che non riguardino solamente i Rom, e per questo nella proposta concreta che abbiamo fatto con un progetto di co-housing e che riguarda un ecomostro abbandonato in località Tormarancia, diamo un esempio concreto di come si può costituire in base alla legge regionale del 99 una cooperativa fatta da cittadini di diverse origini e provenienze e culture e come partendo proprio dal costruire insieme una diversità si possono realizzare progetti di inclusione. L'inclusione passa per l'abitare, che è uno degli aspetti fondamentali, ma passa attraverso un percorso condiviso che non può riguardare solamente i cittadini rom, ma ogni cittadino che nella città di Roma vive in emergenza abitativa.
Questo modello permetterebbe insomma tanto una risposta all'emergenza abitativa con investimenti minimi, quanto l'avvio di un reale processo di inclusione sociale che coinvolga non i rom in quanto rom, ma in qualità di categoria svantaggiata, al pari di altre, e provando quindi a dare un taglio con la stagione dei piani speciali per rom e sinti considerati quasi esseri subumani, con necessità, problemi e abilità diverse, altre da quelle della maggioranza. Noi salutiamo così Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 Luglio, e siccome obiettivo della puntata di oggi è mettere a confronto le politiche rivolte ai rom in Italia e Spagna, entriamo nell'atmosfera iberica con la musica. Direttamente dalla Catalogna, le sonorità della Barcellona Gypsy Klezmer Orchestra. Come vi abbiamo già accennato, questa settimana voliamo in Spagna per provare a capire in cosa consiste il famoso modello spagnolo di inclusione della popolazione rom, gitana come viene chiamata lì. Per far questo abbiamo contattato Belén Sánchez Rubio, direttrice del programma internazionale della Fondazione Segretariato Gitano, una delle più importanti associazioni spagnole che si occupano del tema rom. Con lei iniziamo a capire quali sono le differenze principali tra Spagna e Italia nelle politiche abitative per rom e sinti.
Bueno, yo creo que una de las diferencias fundamentales entre España e Italia es que justamente no hay una política de campamentos.
Una delle differenze principali tra Spagna e Italia è che qui non abbiamo una politica abitativa basata sui campi. Qui in Spagna, quando parliamo di rom, di gitani, parliamo di spagnoli. Circa 700.000 rom che sono spagnoli a tutti gli effetti e vengono trattati come tali, perciò non ci sono politiche speciali nei loro confronti.
In questo senso non hay unas políticas específicas para la vivienda de estas personas. Otra cosa es el fenómeno migratorio.
D'altra parte però c'è il fenomeno migratorio che si è sviluppato negli ultimi anni. Si tratta in particolare di rom rumeni che cercano gli appartamenti individualmente. Lo Stato non ha politiche sociali abitative rivolte a queste persone. Anche se in alcune città ci sono case popolari in cui vivono tra gli altri rom di nazionalità rumena, questi risiedono lì perché non riescono ad affittare un appartamento in maniera autonoma. In alcuni casi poi si creano in determinati quartieri delle concentrazioni non solo di Rom, ma in generale di migrati, sudamericani, africani, pakistani, ma questo succede in tutto il mondo e non ci sono politiche apposite che tendano all'isolamento di queste persone.
Però non c'è una politica specifica per concentrare a los gitanos in questi territori.
Alla base del modello iberico, insomma, c'è l'idea che i Rom non siano popolo altro rispetto ai cittadini spagnoli, ma parte della stessa comunità nazionale. Anche in Italia la maggior parte di quei circa 150.000 Rom che vivono nel paese hanno nazionalità italiana, ma per loro le politiche di welfare e inclusione sociale sono diversificate. Parlando di inclusione, ce lo diceva prima già Carlo Stasolla, è sulle nuove generazioni che si deve puntare e per fare ciò la scuola riveste un ruolo fondamentale. Mentre in Italia però la questione educativa appare un problema insormontabile, con i soldi pubblici spesi principalmente per gli accompagnamenti dei ragazzi dai campi agli istituti, capiamo qual è la situazione spagnola. Ancora Belen Sanchez Rubio.
Bueno, aquí de nuevo hay que diferenciar si estamos hablando de población gitana española o población gitana inmigrante.
Bisogna essere chiari qui, se parliamo di Rom spagnoli o di Rom immigrati, perché la condizione dei due gruppi è molto diversa. I Rom spagnoli abitano in città e in un appartamento, come tutti gli altri spagnoli, e i loro figli vanno a scuola normalmente. Se parliamo invece dei Rom immigrati, questi sono generalmente più instabili, anche se nella maggior parte dei casi anche qui non abbiamo problemi e le famiglie di Rom immigrati con le quali lavoriamo sono abbastanza stanziali.
Hay problemas de, a veces, por ejemplo, de los viajes a Rumanía, porque, bueno, pues cuando...
Il problema si pone a volte nel caso dei viaggi in Romania, che alcune famiglie fanno, per esempio, per motivi burocratici. In quel momento i bambini possono perdere dei mesi di scuola, ma sono comunque casi minoritari. E vediamo che per quanto riguarda i bambini c'è abbastanza stabilità.
Pero en general, lo que nosotros estamos viendo es que hay cierta estabilidad para los niños.
Abitazioni, scuola, fin qui sembra che nonostante alcuni minimi tratti comuni come la difficoltà dei giovani Rom di terminare l'istruzione secondaria, in Spagna l'inclusione della popolazione gitana è quasi un non problema. Tuttavia, se casa e istruzione sono due colonne portanti di questo sistema, la terza è sicuramente il lavoro, e su questo piano le politiche sono davvero innovative.
Quando parliamo dell'impiego, qui también hay que diferenciar entre gitanos españoles y gitanos inmigrantes.
Anche quando parliamo di lavoro bisogna distinguere tra Rom spagnoli e Rom immigrati. I primi hanno tutti i diritti degli spagnoli, mentre per i secondi valeva fino a poco fa una legge che era diretta non ai Rom in sé, ma ai rumeni in generale, che non potevano quindi accedere al mondo del lavoro, e questo ha fatto sì che accettassero principalmente lavori precari.
Effettivamente, los trabajos a los que accedían eran muy precarios. Pero los gitanos españoles pueden acceder a un posto de trabajo como cualquier otra persona.
In generale, comunque, il problema più importante è quello della minor qualificazione dei lavoratori Rom, che li porta a svolgere solitamente lavori meno pagati e più instabili.
Nosotros tenemos una experiencia muy positiva de un programa de empleo, el programa Acceder, en toda España.
Qui in Spagna abbiamo un'esperienza positiva, che è quella del programma Acceder, che si pone l'obiettivo di inserire lavoratori Rom in aziende ordinarie per evitare che si trovino a svolgere solo i lavori tradizionali. Questo dovrebbe facilitare un'inclusione sociale dei Rom anche attraverso il mondo del lavoro, mettendo in collegamento Rom e non Rom.
E ahí en el contacto con las empresas nos hemos encontrado muchas veces rechazo, ¿no? A contratar.
Portando avanti questo progetto siamo venuti a contatto con aziende che si rifiutavano di assumere lavoratori Rom, ma anche con molte altre che al contrario li hanno assunti e continuano a lavorare con loro perché li considerano ottimi lavoratori. È questo tipo di esperienze che fa capire alla società che l'immagine negativa che si ha della popolazione Rom è in realtà solo un pregiudizio.
Que esa imagen tan negativa que tienen de los gitanos pues es un prejuicio.
Il programma Acceder, di cui parlava Belen Sanchez Rubio, è stato portato avanti dal segretariato gitano con fondi pubblici e il suo successo è stato così ampio che sono stati presi contatti anche con il governo italiano per applicare un modello simile nel sud Italia. Tuttavia, nonostante il livello avanzato dell'inclusione sociale della popolazione Rom in Spagna, se guardiamo ai media mainstream e all'opinione pubblica, anche la penisola iberica non è immune da preconcetti e luoghi comuni.
Sì, la discriminazione in Spagna contra los gitanos es un hecho. O sea, a pesar de ser ciudadanos españoles.
La discriminazione dei Rom in Spagna è un fatto accertato. Nonostante abbiano gli stessi diritti dei cittadini spagnoli, infatti, la discriminazione nei loro confronti, tanto da parte dei mezzi di comunicazione quanto da parte della società in generale, esiste. E così, quando il centro di ricerca che si occupa di sondaggi a scadenze precise chiede nelle sue inchieste alla gente se si considera razzista, la maggioranza risponde di no. Ma quando si passa a delle domande più specifiche del tipo: le darebbe fastidio che suo figlio abbia un Rom come compagno di scuola? O le darebbe fastidio avere un Rom come vicino di casa? Le cose cambiano molto e la gente esterna il suo rifiuto a dividere gli spazi sociali, gli spazi pubblici con la popolazione Rom.
Muchas personas expresan el rechazo absoluto a compartir el espacio social con población gitana. Entonces sigue siendo un elemento que, aunque no es el mismo en gravedad che nel resto d'Europa, o sea, sabemos que los índices de discriminación.
Perciò, nonostante la Spagna abbia un livello di discriminazione minore rispetto ad altri paesi europei, dove la discriminazione nei confronti dei Rom si fa sentire anche a livello istituzionale, c'è ancora tanta strada da fare per sensibilizzare la gente ed evitare che i media parlino per stereotipi quando si riferiscono ai Rom.
Che sempre si utilizzano los mismos estereotipos y las mismas imágenes negativas de la población gitana en los medios de comunicación, siempre haciendo alusión o trayendo imágenes que hablan de la pobreza extrema.
L'immagine che si dà infatti è quella del Rom povero o del Rom ladro, nonostante poi la popolazione gitana in stato di povertà è solo il 5% e la maggioranza dei Rom invece vive negli appartamenti, manda i propri figli a scuola ed è cittadina di diritto dello Stato spagnolo. Perciò bisogna lavorare molto sui media affinché abbandonino l'immagine così negativa che danno dei Rom spagnoli.
Effettivamente hay muchísimo trabajo que hacer con los medios de comunicación para que dejen de transmitir esas imágenes tan negativas, ¿no?
Salutando Belén Sánchez Rubio e ringraziandola per averci dato modo di conoscere meglio il modello spagnolo di inclusione della popolazione Rom, abbiamo voluto chiederle le prospettive future per un paese che in questo campo è già in pole position, mentre noi siamo fanalino di coda. E questo al fine di capire le battaglie che anche in Italia, prima o poi, dovremo combattere.
Uno de los retos fundamentales es que la población gitana adquiera los mismos niveles educativos que el resto de la población.
Uno degli obiettivi fondamentali che abbiamo è quello che i Rom raggiungano lo stesso livello di istruzione del resto della popolazione, perché ad oggi, parlando dei Rom spagnoli, i bambini vanno a scuola, terminano l'istruzione primaria, ma non completano quella di secondo grado, che è comunque obbligatoria in Spagna.
Questo los poderes públicos deben asumir que tienen una obligación que respetar, estamos hablando de menores.
Perciò chiediamo ai poteri pubblici di farsi carico di questo tema, affinché la prossima generazione porti a termine il ciclo di istruzione obbligatoria e possa entrare appieno nel mondo del lavoro, senza essere costretta a svolgere lavori più umili. E questo è un tema su cui devono lavorare tutti, le famiglie Rom, ma anche lo Stato e i professori, perché in molti casi, soprattutto questi ultimi, preferiscono non creare situazioni di conflitto e lasciare che bambini non vadano a scuola.
Perché a volte, pues para los profesores es más fácil no entrar en conflicto a veces y dejar que los niños no vayan a la escuela, ¿no? Y esto es un tema muy 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 importante. Y el otro es erradicar lo que queda todavía de que llamamos chabolismo.
L'altro obiettivo è sradicare quello che in Spagna chiamiamo il chabolismo, che riguarda quel 5% della popolazione Rom che vive in condizioni abitative davvero terribili e perciò chiediamo che ci sia un piano statale per eliminare questo problema. Per questo motivo siamo in contatto col governo per fare in modo che questo problema abitativo, che riguarda soprattutto i Rom immigrati, sia risolto. Perciò noi crediamo che questi due temi, insieme a quello della discriminazione, siano i tre punti che ad oggi in Spagna restano irrisolti.
Este tema con el tema de la discriminación son como los tres temas pendientes en España.
Tu madre y la mía sabían disgustar los palillos de roe que se arrancan. Yeah. No ves que yo estoy caído, tengo el corazón partido, tengo el corazón herido, y como no seas tú quien la alivie, no encuentra alivio. Yo soy el viento, tú eres la hoguera, y yo en tu brasa quemarme quisiera, y el agüita clara la podrá apagar.
Siamo arrivati così alla terza e ultima parte di trasmissione. Come sapete, da aprile abbiamo iniziato un'intensa esplorazione delle frontiere del Mediterraneo, visitando la Spagna, la Tunisia, Malta e Israele, e interrogando i migranti, i trafficanti, le forze di polizia e gli attivisti sulla vita di frontiera e sul lungo viaggio di migliaia di persone alla volta dell'Europa. Oggi questo nostro peregrinare, che potete ripercorrere sul sito acrossthesea.net, è giunto al termine con l'ultima pillola direttamente da Israele. Perciò, ringraziando Marzia Coronati, che è stata in studio con noi questa settimana, vi ricordo i nostri contatti: il sito della nostra agenzia amisnet.org, la pagina Facebook del programma che trovate cercando Passepartout e la nostra email passepartoutitalia@gmail.com. E ricordandovi che tra 7 giorni andrà in onda l'ultima puntata di Passepartout di questa stagione, vi lasciamo alla rubrica Questo mare di piombo. Buon ascolto.
Questo mare di piombo. Le frontiere del Mediterraneo in 12 tappe. Una rubrica a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet, in collaborazione col redattore sociale.
Tel Aviv, Israele, 32 gradi nord, 34 gradi ovest. Meron Estefanos è una giornalista di origine eritrea che vive in Svezia. Da anni si batte per denunciare gli orrori del Sinai, dove centinaia di suoi connazionali vengono rapiti e torturati da bande di trafficanti, con lo scopo di ottenere un riscatto.
Buongiorno e ben ritrovati alla Voce degli Eritrei.
Dalla Svezia, Meron conduce un programma radiofonico al cui interno tenta di mantenere un contatto quotidiano con gli ostaggi e con le loro famiglie, che in Israele vengono ricattate.
Questo programma parla dei problemi quotidiani dei profughi eritrei e ogni giovedì viene trasmesso su Radio Irena.
Meron registra tutte le chiamate. A volte sono gli stessi ostaggi che la chiamano, dai campi in cui si trovano.
Epton, sono Meron. Sei ancora lì? La giornalista della BBC ti ha chiamato? Chi è morto ora? Come sono morti?
Meron è una delle prime ad aver raccolto e archiviato dati sugli orrori del Sinai e ad aver avviato una campagna di denuncia e sensibilizzazione nel tentativo di attirare l'attenzione dei governi e delle istituzioni.
Grazie per essere venuti. Sono davvero contenta di incontrarvi personalmente.
Ecco quanto spiega una trentina di rifugiati eritrei nel corso di un incontro.
All'inizio di questa storia le persone non mi credevano. Mi hanno accusato di voler attirare l'attenzione, di voler creare un dramma dal nulla. Quando però i problemi sono cresciuti, molte persone si sono dovute ricredere. Credo che dovrò lottare fino a quando il problema non sarà risolto. Questo è ormai diventato il mio scopo nella vita. È un problema di tutti noi. Ora Berekt è stato rilasciato, ma domani può succedere alla sorella di Sener, dopodomani alla madre di Shisha.
Questo mare di piombo.
Una rubrica realizzata all'interno del progetto Across the Sea, con il contributo della Anna Lindh Foundation ed in partenariato con il Servizio Civile Internazionale.